in primo piano.
Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, ultimo sabato di febbraio, questo strano mese, se n'è andato anche febbraio, ci avviciniamo correndo alla primavera e credo faccia piacere a tutti. E ha qualche cosa di allegro, di esplosivo se vogliamo, la copertina dell'Economist che su sfondo arancione ha una nuvola bianca, è un disegno, da cui emergono tutti quei segni, quelle lettere che siamo abituati a associare al mondo di internet, ai social network, all'e-commerce, quindi ci sono le iniziali di Facebook, Google, Amazon, c'è un carrello che naturalmente ci ricorda il commercio elettronico, c'è l'uccellino che è il simbolo di Twitter, e c'è anche naturalmente la mela mangiucchiata che è il simbolo della Apple, e al centro ci sono delle persone che hanno piedi e mani fuori dalle nuvole ma non sembrano abbastanza in difficoltà. Il titolo è Tech Big Dust Up, cioè le grandi pulizie, se vogliamo, o la polvere che tutto a un tratto viene tirata fuori dai tappeto, anche potremmo dire, del settore della tecnologia. E all'interno si fa un po' l'elenco di tutto quello che sta succedendo in questo mondo. Abbiamo segnalato anche dai giornali australiani questa settimana quello che è successo a Facebook in Australia, che credendo forse di averla vinta, siccome in Australia si sta discutendo una legge per far pagare a Facebook quando mette online le pagine dei siti di notizie, e Facebook per tutta risposta ha oscurato i siti di notizie, tra l'altro in un modo un po' grossolano, oscurando anche dei siti di informazione pubblica, in particolare che riguardano il Covid, oltre che il traffico o il meteo. E ha dovuto poi fare marcia indietro, tanto che i quotidiani australiani hanno titolato per esempio Farce Book, cioè un po' il social network farsa, e questo è Facebook. Poi naturalmente c'è Google, che insieme a Facebook peraltro è oggetto di alcune indagini antitrust per posizione dominante. C'è Apple, che naturalmente deve fare i conti con questo fatto che abbia abituato tutti a sfornare novità in continuazione, ma in questo momento c'è anche un problema con i chip per via delle supply chains interrotte dalla pandemia, e c'è naturalmente tutto il tema della privacy, del fatto che questi social network, come è successo all'account dell'ex presidente Donald Trump, possono appunto privarci di un modo di comunicazione. Insomma, bisogna un po' fare ordine dopo tutti questi anni in cui c'è stato un po' un far west, e vedremo se succederà. Vi segnalo poi, invece, questo ci riguarda direttamente, da una parte tutto sommato lo spazio limitato che hanno dato i giornali, forse ci saremmo tutti augurati che la notizia trovasse più spazio, perché sicuramente oltre alla gravità del fatto indica anche quanto quella zona del mondo, e parliamo della Repubblica Democratica del Congo, che è un paese enorme, quanto in quella zona del mondo ci siano ancora tantissimi problemi irrisolti. E naturalmente hanno perso la vita l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere che lo proteggeva, e anche il loro autista. La notizia il giorno dopo, questo è successo lunedì, lo ricorderete, il giorno dopo ha trovato spazio su alcuni quotidiani e poi nel giorno ancora dopo, per esempio sul quotidiano francese Le Monde. Purtroppo poi l'Italia quindi non ha fatto notizia, se vogliamo, tanto per questo, ripeto, secondo me invece avrebbe meritato molto più spazio la notizia. Ma per esempio la Frankfurt Allgemeine Zeitung si è occupata delle infiltrazioni dell''Ndrangheta in Germania, e forse lo ricorderete, era il 15 agosto del 2007 quando ci fu quella sparatoria in una pizzeria a Duisburg, e fu uno shock per i tedeschi perché scoprirono che cosa fosse l''Ndrangheta. Noi purtroppo in Italia lo sappiamo, e da allora questo tipo di criminalità organizzata, che ha origine in Calabria, è diventata più familiare per i tedeschi, perché sono state aperte molte inchieste. Ma il problema è che Oggi, scrive la FAZ, la 'Ndrangheta conta fino a 1000 membri in Germania e almeno 18-20 cellule locali e, stando agli inquirenti, è presente soprattutto nell'ovest e nel sud del paese, fra Costanza, Brema, Saarbrücken fino a Dresda. In Germania si ricicla il denaro del traffico di droga, soprattutto nel settore della enogastronomia, e di quella che racconta al giornale il procuratore antimafia di Catanzaro Gratteri: è una grande marca come la Coca-Cola. E questo è per dire come, ma ce lo siamo detti tante volte, ma naturalmente fa anche male riflettere su queste cose, la 'Ndrangheta è forse quella tra le forme di criminalità organizzata che ha saputo più organizzarsi appunto soprattutto nel riciclaggio di denaro e che ha saputo internazionalizzarsi di più. Vi dicevo l'articolo di Le Monde appunto che ha parlato dell'imboscata in cui sono stati uccisi l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustafa Milambo. E poi naturalmente sui giornali ancora tantissimo spazio alla pandemia. Il Guardian in particolare, e premessa, nel Regno Unito, lo sapete, ci si avvicina ai 20 milioni di dosi di prima dose somministrata del vaccino di AstraZeneca. Il vaccino di AstraZeneca è quello che Boris Johnson chiama Oxford AstraZeneca, perché è stato messo a punto da questo colosso farmaceutico insieme ai ricercatori dell'Università di Oxford. Secondo Boris Johnson, naturalmente è una strategia giusta quella di andare avanti con le prime dosi a più persone possibili. Non tutti i ricercatori sono convinti che sia il modo giusto, perché non è il protocollo ufficiale di AstraZeneca. E il Guardian, che comunque non è mai stato tenero con il governo Johnson, però ha pubblicato un'inchiesta dove emerge che 4 dosi su 5 del vaccino AstraZeneca consegnate ai paesi dell'Unione Europea, quindi escluso il Regno Unito, non sono ancora state utilizzate. Secondo questa indagine condotta dal Guardian, partendo dai dati del European Center for Disease Prevention and Control e di altre fonti ufficiali, si stima che di questi 4.849.000 dosi delle 6.134.707 distribuite nei 27 paesi dell'Unione Europea, appunto, debbano ancora essere distribuite. Da una parte lo sappiamo, c'è il problema che in molti paesi europei si è iniziato con il personale sanitario, che per definizione ha delle modalità, può essere raggiunto più facilmente dalle vaccinazioni, e poi invece si è proceduto soprattutto con i gruppi delle persone più anziane considerate più fragili, e lì naturalmente ci sono molto più problemi. In molti casi questi vaccini devono essere somministrati a domicilio, c'è il problema delle temperature, del calcolo della distanza tra le due dosi, insomma, tant'è però che questi sarebbero i dati. E naturalmente, a fronte delle notizie che sentiamo di minori dosi consegnate e sapere che quelle che in effetti sono già state consegnate non sono state utilizzate appieno fa abbastanza effetto. A proposito invece delle possibili sanzioni a chi rifiuti di vaccinarsi, El País ha spiegato che la Galizia, che è una regione del nord-ovest della Spagna, è la prima a contemplare la possibilità di sanzionare le persone che si siano rifiutate senza validi motivi di vaccinarsi contro il Covid. Sapete che ci sono alcuni casi, soprattutto di persone gravemente immunodepresse per alcune malattie, o magari perché sono sottoposte a cure mediche che appunto portano a una immunodepressione, e in questo caso, siccome sapete che il vaccino induce una reazione immunitaria, non è consigliabile quando appunto in alcune persone. Però, a parte questi casi, il Parlamento di questa comunità autonoma spagnola della Galizia ha approvato la riforma della normativa sanitaria regionale, e il nuovo testo prevede l'applicazione di multe, pensate, tra i 1.000 e i 600.000 euro. E la formazione politica di maggioranza di quella regione è il Partito Popolare, e sostiene appunto che così almeno si ufficialmente si impedisce il negazionismo. La Spagna non è tra i paesi dove ci sono più persone, diciamo, novax o scettici, anzi l'80% degli spagnoli, secondo un recente sondaggio, è disposto a vaccinarsi, e però comunque bisognerebbe ridurla ulteriormente questa percentuale di scettici, secondo almeno le autorità della Galizia. Vi segnalo poi, per cambiare un po' argomento, ma comunque restare a un tema che in qualche modo è legato alla pandemia, un'analisi apparsa su Financial Times, che trovate su Internazionale di questa settimana, e che è intitolata Il dilemma dei sussidi. Nelle prossime settimane, infatti, i governi europei dovranno decidere se confermare gli aiuti ai lavoratori in difficoltà a causa della pandemia, e in tutto sono circa 6 milioni di persone. Forse sono anche di più. Voi sapete, in Italia abbiamo il tema del blocco dei licenziamenti, ma anche tante altre forme di sussidio. Secondo Financial Times, naturalmente è una situazione inedita, e però non intacca in realtà il paradigma che i sussidi comunque ingessano il mercato del lavoro. Forse anche di questo si è parlato, ricorderete il discorso di Mario Draghi al Parlamento quando ha chiesto la fiducia, dicendo che non tutte le attività possono essere salvate. Ecco, allora il tema, si legge in questo articolo di Financial Times, è che di concentrare i sussidi sui settori più colpiti, non appunto in quel classico modo a pioggia. Sempre sul Covid vi segnalo, e anche questo lo trovate su Internazionale di questa settimana, un articolo apparso su Science che si intitola Cavie umane per battere il Covid-19. Qualche giorno fa era apparso un articolo abbastanza inquietante sul New York Times che parlava della mancanza e della riduzione di disponibilità di scimmie da laboratorio, perché sicuramente non se ne parla in questo periodo, è quasi un argomento tabù, però sono stati usati tantissimi animali per la sperimentazione di questi vaccini, tra i quali anche alcuni tipi di scimmie, ma ci sono anche le cavie umane. Scrive John Cohen: le autorità sanitarie del Regno Unito hanno dato il via libera all'inoculazione del virus a 90 volontari giovani e sani per accelerare le ricerche sulla malattia e sui vaccini. Naturalmente questo tema appunto dei volontari, che a volte sì, sono volontari, si danno volontari, però poi vengono pagati per sottoporsi, appunto per fare da cavie umane, è un tema che molti comitati etici di tanti paesi hanno preso in considerazione. Vedremo, siamo appunto, lo diciamo sempre, in emergenza, quindi forse stanno anche succedendo delle cose che poi valuteremo, diciamo, tra qualche tempo, con il necessario distacco. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.